Radio Emilia Romagna Eventi.
Pascoli nell'immaginario degli italiani. A Bologna ha un convegno per approfondire le tematiche legate alla sua poetica e alla sua persona. Giovanni Pascoli, la sua poetica, il suo rapporto con il mondo antico, con il Risorgimento, ma anche il suo immaginario quotidiano, i luoghi e le suggestioni che questo poeta suscita negli studiosi di oggi, sono al centro del convegno che si svolgerà dal 2 al 4 aprile a Bologna, in aula absidale. Il poeta delle piccole cose, nato a San Mauro in Romagna nel 1855 e morto nel 1912 a Castelvecchio, torna a Bologna, dove nel 1905 succedette a Carducci alla cattedra di letteratura italiana nell'università, protagonista di una 3 giorni ricca di appuntamenti, relazioni, incontri anche musicali, con il contributo del Conservatorio Martini. Abbiamo chiesto al professor Marco Bazzocchi, che fa parte del comitato scientifico del convegno, innanzitutto di parlarci dell'occasione per cui è stato realizzato questo convegno.
L'occasione è quella appunto di un centenario pascoliano molto importante, cioè il centenario 1912-2012, il centenario della morte, per il quale Bologna ha pensato di organizzare un convegno dedicato non tanto a Giovanni Pascoli in sé, ma al modo in cui Pascoli è stato recepito, diciamo, nell'immaginario di un'intera nazione che in un certo senso lo ha assorbito e lo ha fatto suo.
Cosa prevede il programma del convegno?
Nel convegno ci sono circa 20 relazioni tenute da docenti di università italiane e di università straniere. Fra l'altro avremo la presenza, che per noi è molto importante, del premio Nobel Seamus Heaney, premio Nobel per la letteratura e poeta irlandese, che ha sempre manifestato interesse per Pascoli, tanto è vero che ha già tradotto alcuni testi pascoliani in inglese ed è unito a Pascoli soprattutto da alcuni temi che sono quelli per esempio della vita del villaggio, del rapporto con i defunti, del culto delle memorie dei morti, quindi tutti i temi pascoliani. Heaney parlerà martedì 3 aprile alle 11.30 circa all'Archiginnasio. Le altre relazioni cercano di cogliere in modo diverso appunto il modo con cui Pascoli è entrato nella memoria degli italiani, a cominciare dagli anni in cui ha ottenuto successo, quindi potremmo dire dai primi anni del Novecento fino a oggi.
Professor Bazzocchi, il suo intervento si intitolerà Gruppo di famiglia con fantasmi, Pascoli e la costruzione di un mito borghese. Ci vuole un po' anticipare di che cosa si tratta?
Sì, io mi occupo di quello che secondo me è uno dei nuclei fondamentali dell'opera di Pascoli, cioè quello che già nelle scuole medie, adesso non so nelle scuole medie di oggi, ma comunque nelle scuole medie di qualche anno fa, era, diciamo, conosciuto col nome nido, con la definizione di nido, cioè la poesia pascoliana è connessa all'immagine del nido, che è un'immagine che naturalmente Pascoli prende dal mondo degli uccelli e l'ha data la sua situazione, però il termine nido è un termine in realtà molto complesso per alcuni motivi che adesso cerco di sintetizzare. Il primo motivo è che quando Pascoli usa il termine nido lo usa per indicare un nido distrutto, cioè la sua famiglia è un nido, ma è un nido che è stato distrutto e annullato proprio dalla situazione storica per cui il padre è stato ucciso e in seguito alla morte del padre la famiglia si è dissolta. Quindi il nido indica il contrario, cioè indica un luogo colpito dal male, colpito dalla tragedia. Poi Pascoli, durante i primi, diciamo, 10 anni della sua attività di poeta, cerca di ricostruire questo nido, cioè cerca di rimettere insieme la famiglia distrutta, solo che lo fa in un modo che è assolutamente fuori dalla norma, cioè richiama le due sorelle che sono più giovani di lui e che sono sempre vissute a Sogliano, in un paesino della Romagna, e avendo lui ottenuto un incarico di lavoro, quindi avendo anche una situazione economica che minimamente glielo consente, vuole ricostruire la famiglia, solo che se ci pensa è una famiglia molto strana, perché sono 3 fratelli, cioè un fratello maggiore e 2 sorelle, che devono ricostruire una famiglia di origine, cioè Pascoli si assume, si dà il ruolo di padre, madre, delle sue sorelle, ma anche di madre paradossalmente, e anche di marito, e questo è l'elemento più ambiguo di tutta la vicenda pascoliana, al di là del, diciamo, dell'amore che lui poteva provare per le sorelle, ma proprio è una questione che gli serve simbolicamente per rifondare il nido, cioè la nuova famiglia sarà costituita da lui e dalle due sorelle, e questo è il secondo nido. Poi c'è un terzo nido, perché a un certo punto, siamo pressappoco nel 1895, sono passati 10 anni dalla ricostruzione del nido, una delle sorelle decide di sposarsi, come naturalmente era inevitabile, e quindi questa sorella, che è Ida, quella probabilmente più amata da Pascoli, ma più amata forse è un'esagerazione, cioè quella verso la quale Pascoli provava anche un'attrazione, Ida si sposa a sua volta e quindi il nido rimane ancora una volta vuoto e si ripete la tragedia. E allora Pascoli costruisce il terzo nido. Solo che il terzo nido non è costruito da lui in realtà, è costruito dalla sorella che rimane, Maria, ed è costruito in un luogo particolare, cioè sull'Appennino toscano, a Castelvecchio di Barga, e questo terzo nido sarà il nido definitivo, cioè a Castelvecchio di Barga, in un luogo che volontariamente non è la Romagna, e quindi è lontano dal luogo di origine, ricostruiscono una famiglia composta di solo loro due, cioè fratello e sorella, in un nuovo nido, e questa famiglia diventerà una famiglia che avrà un valore morale esemplare per tutta l'Italia, che dalla morte di Pascoli in poi si impossessa del suo mito, in particolare dalla cultura fascista, che farà di Pascoli, cioè la famiglia Pascoli, cioè di Giovanni e di Maria, una specie di esempio di alta moralità. E questa è la ragione per cui penso che appunto la storia del nido sia complessa e possa rivelare molto sull'immaginario degli italiani.
E che cosa definisce, secondo lei, la grandezza dell'opera di Pascoli?
La grandezza dell'opera di Pascoli la possiamo verificare in molte direzioni. La prima ragione è la ragione linguistica, cioè Pascoli è stato il più grande sperimentatore all'interno del linguaggio poetico italiano. La sua sperimentazione comincia proprio quando lui comincia a ricostruire il nido, diciamo, cioè proprio fra Massa e Livorno negli anni, nei tardi anni, secondi anni 80 dell'Ottocento. Una sperimentazione che va nella direzione di far parlare in modo nuovo la lingua italiana, cioè ridare all'italiano dei valori fonici che in poesia non si erano mai avuti, questa è la prima cosa. Il secondo elemento, quello per cui Pascoli diventa un poeta cardinale per tutti i poeti del Novecento, è l'idea di rappresentare un mondo che era sempre rimasto fuori dalla poesia, il mondo delle cose umili, il mondo del quotidiano, quelle che lui chiama appunto le mirice, con un termine che deriva naturalmente dalla sua passione per la natura, insomma, cioè il mondo del quotidiano visto con un nuovo occhio, quindi far entrare il quotidiano dentro la poesia, però il quotidiano, le cosiddette cose, le cose del quotidiano, le cose umili, si fa portatore di valori universali altissimi, e questo è l'elemento più importante soprattutto dell'ultima fase di Pascoli, cioè grandi rivelazioni di verità assolute viste attraverso il quotidiano, ed è la poetica che poi va sotto il nome di fanciullino. Il fanciullino è il bambino che riesce a vedere nel buio e a scoprire i grandi misteri della vita. Questa è la ragione per cui poi Pascoli si affermerà nel primo Novecento e verrà anche preso e utilizzato dall'ideologia del ventennio.
Professor Bazzocchi, dopo tanti anni c'è ancora qualcosa da scoprire, da indagare su questo poeta? Cosa può dire, insegnare anche oggi Giovanni Pascoli?
Dunque, Pascoli è un poeta che non finisce mai di stupire. Per molti anni si è pensato che lui ci fosse una poetica ingenua, poi si è scoperto che in realtà la sua poetica ingenua nascondeva una cultura enorme, una cultura raffinatissima. E adesso scopriamo che la sua cultura raffinatissima era stata utilizzata in un progetto letterario complicatissimo, fatto di raccolte che si incastrano le une nelle altre e che vanno in mille direzioni, e ancora siamo molto lontani dall'aver capito fino in fondo. E soprattutto il suo mondo va dai greci fino ai nostri giorni, cioè lui riesce a far poesia dal mondo greco fino al mondo dei contadini toscani che vede intorno a sé, e ogni volta fa una poesia raffinatissima e piena di allusività. Oggi Pascoli potrebbe dirci molte cose, su quella che è la funzione della poesia, sulla funzione del poeta, in una condizione che naturalmente non è adatta ai poeti, in tempi che non sono di per sé poetici e che comunque non possono fare a meno di rivolgersi a quella componente, diciamo, della sacralità della vita che è connessa al quotidiano.
Che cosa rappresenta per lei questo poeta?
Ma guardi, per me è un'ossessione che mi accompagna fin da quando ho fatto la tesi di dottorato, quindi è una presenza costante che, in cui ciclicamente si ripresenta alla mia porta, cioè praticamente ogni 4-5 anni viene a bussare alla mia porta Pascoli, tutte le volte lo devo riaffrontare cercando di fare i conti con lui, e non è sempre semplice perché naturalmente è uno di quei fanciullini giganteschi che rischiano di schiacciarti.
Ringraziamo il professor Marco Bazzocchi di essere stato con noi su Radio Emilia Romagna.
Grazie a lei, buongiorno.
E invitiamo i nostri ascoltatori a seguire in questi giorni a Bologna il convegno Pascoli nell'immaginario degli italiani.